E come risolvere. Quindi c'è una serie di problemi di maggiore giovane, ma non è una serie di problemi storici, che poi dopo lui ha cercato di mettere anche sotto l'aspetto storico, ma il relativo non è questo che interessava a Giovanni. Interessava di più mettere i problemi al centro, mettere la vita della persona. È questa che è importante. Non è importante il ragionamento tanto per fare, è importante la vita concreta. E allora scrive di noi oggi questo Vangelo, adesso lo scrive lui, lo scrive il suo discepolo, adesso ripeto, ci interessa poco, è scritto in base a questo tipo di legge. Oh, nello scrivere però fa una cosa carina, 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 lo scrive tenendo conto di come si scriveva allora un testo. E qui dovremmo un pochettino vederlo, come si scriveva allora un testo? Si scriveva il testo e poi al termine del testo si metteva il pretesto, cioè quello che andava sopra, quello che noi oggi diremo la prefazione, quella che veniva fatta fare da un grande o da un amico o anche da te stesso, ma che rileggendo quello che è scritto dici le cose fondamentali, essenziali di quelle che stanno scritte qui dentro, eccole, te le riassumo e te le metto all'inizio del testo. Questo lo fanno un po' tutti, anche i sinottici, se andiamo a prendere Marco, andiamo a prendere Luca, vengono messi in questa maniera. Loro in una maniera molto breve e sintetica. Giovanni fa questo tipo di discorso, diremo noi oggi, in quasi tutto il primo capitolo. È il prologo, viene detto. Viene prima del logos. Prologos viene prima della parola. E questo prologo, grosso modo sono 18 versetti, quelli che voi ci avete davanti, non è niente altro che il sunto, la sintesi di tutto il Vangelo che verrà subito dopo. Allora capite che questi sono importanti, questi versetti, perché comprendere bene questi significa già comprendere bene tutto quello che Giovanni dirà. Soprattutto le parole chiave, andremo a vedere, no? Ci fermeremo su qualcuno, sulla vita, sulla luce, sulla verità, sull'amore, cioè su quelle parole che per Giovanni poi diventano il centro di tutto il discorso. Stanno tutte già nel prologo. Però come spesso succede, essendo lì, tutte lì dentro, tutte schematizzate, diremo noi oggi, è chiaro che devono essere spiegate. Cioè, chi c'ha davanti il testo, dopo si rende conto che quello che sta scritto lì dentro c'è tutto lo sviluppo di tutto quello che sta scritto. Quindi se lì parla di vita, non è che spiega che cos'è la vita in una certa maniera. Bisogna andare a vedere all'interno del Vangelo. Se lì parla di verità, bisogna andare a vedere all'interno del Vangelo di Giovanni che cos'è la verità. Ci siamo. Se lì parla di amore, bisogna vedere l'amore che cos'è all'interno del Vangelo. Ecco, questo è un po' in sintesi il discorso del prologo e di tutto il resto. Ci siamo fin qui? Detto qualcosa che qualcuno può non dire? Quindi questo è un po' per capirci. Quindi il prologo è importante da questo punto di vista. Ma la cosa interessante, interessantissima, vedremo che lui fa questo prologo non solo perché normalmente veniva fatto e quindi teneva conto della costruzione dei libri, ma in modo particolare perché questo prologo serve a fare, diremo così, da grande, grande discorso originale rispetto a tutti i propositi che venivano fatti all'interno dell'Antico Testamento, all'interno dei libri della Bibbia. Li prende, i prologhi dell'Antico Testamento, in particolare il prologo della Genesi, che è il primo capitolo della Genesi, quindi quello è il prologo, quella che noi chiamiamo la creazione del mondo in 7 giorni. Quello è il prologo di tutti i 50 capitoli che vengono subito dopo la Genesi. Noi purtroppo l'abbiamo letta sempre come creazione del mondo in 7 giorni. Sì, la storia la dice quello, ma è la storia.
Ce ne sono due.
Tra l'altro, viene subito dopo l'altra. Però la prima, quindi, non è una storia che riguarda la creazione del mondo. Già qualcuno gli doveva venire di dubbio, ma perché la racconta due volte? La racconta in due volte come una più strana dell'altra. Ma forse che non sono. Già questo a qualcuno, se gli veniva il dubbio, già poteva essere interessante. E quindi se invece di dire forse che non sono, forse servono a qualche altra cosa, sarebbe stata ancora più interessante la domanda e quindi la risposta poteva cominciare a venire. Non so come, però oggi meno male che queste cose si cominciano a dire, si cominciano un po' a vedere. Allora Giovanni che fa? Prende quindi il suo prologo e si rifà molto ai prologhi dell'Antico Testamento. E vedremo che li stravolge tutti. Gli dice che non so per niente, infatti bene, stanno dicendo delle cose che non vanno per il verso giusto. Dio è un'altra cosa. La vita, soprattutto la vita di Dio, è ancora più grande. Quindi questo è un po' per somigliare. Io quindi cercherò di vedere un attimo il prologo, spero di andare abbastanza avanti oggi, perché la prossima volta sicuramente dobbiamo finirlo, perché sennò per 3 giorni non lo facciamo. Quello che posso dirvi solamente è che, per esempio, un bellissimo commento al prologo, adesso ve lo leggo solamente, poi però la prossima volta lo faremo, è questa prova nella prima lettera di Giovanni. La prima lettera di Giovanni inizia nei primi 4 versetti, voi se ci avete la lettera davanti potete vederlo, non è nient'altro che il commento al prologo. Io adesso lo leggo, forse voi non riuscirete a capirla bene, però adesso, man mano che facciamo il prologo, se poi dopo come lettura di casa, vi andate a riprendere i primi 4 versetti, ci ritrovate tutti. Vi leggo quello che c'è. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono nel verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e ci diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Dio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Ci avete capito? Secondo me però questo è il punto del punto del Vangelo di Giovanni, in modo da parlare del prologo. Adesso lo riprendiamo piano piano, vedrete che è di una bellezza stupenda. Io vi faccio solo notare l'ultimo versetto: queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. C'è qualche errore, perché normalmente dovrebbe essere in mezzo, perché la vostra gioia sia piena, no? Io vi scrivo per comunicarvi qualcosa, manco per niente. Io vi scrivo per dirvi che mai ci riguardo sono contento. Strano, questo scrive male. Sì, difatti scrive male. Già capite quindi che quando scrive questo c'ha delle indicazioni un po' diverse da come normalmente la gente pensa. Sì, molto diverse. Andiamo subito adesso quindi a prendere il prologo. Cominciamo, quindi vedete. Ci avete il foglio davanti. Io ho cercato di lasciarlo un po' secondo la lettura della scena, poi vediamo un po' se funziona. Di tanto qualche paroletta ho cambiato, però normalmente voi lo ritrovate così anche nel Vangelo di Giovanni, che andate a casa. In principio era il verbo. Ci avete presente che vuol dire? Sì, sono contento. Facciamo questo, proviamo a spiegarcelo. Guarda. In principio era il verbo. Che potete capirci quando uno vi dice così? Ci avete avuto tante idee, tante cose, sicuramente ve l'avrà spiegato 100 volte. Che ci capite da questo discorso? In principio era il verbo, cioè la parola. In principio c'era la parola. In principio. Che vuol dire in principio c'era la parola? Che vi fa venire in mente qualcosa? Vi fa venire in mente un principio. La Genesi normalmente vi fa venire in mente, no? Bellissimo. Però ve la fa solo venire in mente. Proviamo a fare una lezione come una volta si diceva. Ci proviamo. In principio era il verbo. E invece io leggo nella Genesi, in principio creò Dio il cielo e la terra. Sono due cose un po' diverse. Allora il verbo sta prima del cielo e la terra, secondo Giovanni. E già secondo Giovanni, ma secondo il fariseo e secondo il sadduceo direte. Aspetta un attimo, prima c'è Dio che crea e c'è la terra. Poi arriva la parola Dio disse. Giovanni dice, no aspetta un attimo, non c'è capito niente. Prima c'è Dio con la sua parola, poi ci sarà il cielo della terra. No, ci aspetta, ma quasi un momento stiamo aspettando, e quando cominciamo? Cioè, come devo interpretare questo? In principio era il verbo. Vorrei fare poco. po' poco di Lezio, no? Intanto che usa un verbo, enarche en volos, en è un imperfetto, c'era il verbo. Invece noi per esempio troviamo che nella Genesi non è così. In principio creò, parte subito come in passato, è stato fatto, fuit, come diremmo in latino, fu. In principio fu. Una cosa fatta, finita. Per Giovanni non è finita, è un imperfetto. Quindi è un tempo che ha cominciato un giorno, quello che ancora va. Cioè come la creazione ancora va. Sì, altro che se va per Giovanni, anzi. Se vuol dire che non è nemmeno ancora cominciata, Dio talmente sta godendo ancora delle cose che se tu vai lì lo disturbi e quello dice aspetta un attimo, fammi ancora godere, poi dopo cominceremo a fare. Invece per l'ebreo, per tutti gli altri, il problema era già tutto questo. C'è stata una creazione, è finita. Dio si è pure addormentato un giorno, il sesto giorno, il settimo giorno, non si capisce quando, e sta lì. Adesso ti vuoi divertire? Ecco, guarda la creazione di Dio. E rilassati. Giovanni dice, ma di che state a parlare? Ma guarda che Dio non è quello che pensate voi. Ma è proprio tutta un'altra cosa. Dio è in principio la parola. Allora aspetta. Intanto cominciamo a vedere questa parola che è. Oh, ragazzi, non voglio fare una cosa, così faccio solo il primo versetto. Ve lo voglio fare. Vediamo un po' la parola che è. Il logos che è. La parola, il parlare, no, no, e qui ci cominciamo già a non capire. Lo so che per esempio era importante la parola, il parlare, tanto che se ti davi la parola era molto di più che nel contratto scriverlo, perché la scrittura non era importante quanto la parola. Sai quante volte hai sentito questi discorsi? Bellissimo! Ma qui stiamo con i greci. Qui stiamo parlando della parola che ha a che fare con Dio. La parola che ha a che fare nel mondo semita. Sto a parlare della parola che ho detto prima, concreta, che ha a che fare con il mondo antiocheno, della gente che abita nell'Asia Minore. Questi quando intendevano la parola che intendevano i greci. I greci intendevano la filosofia, quindi intendevano la parola quando tira fuori le cose che c'è anche dentro nella mente, le cose belle, che non so, le cose che c'è fatto. E che noi ce le siamo messe dentro alla grande, non tanto che oggi se veniamo a dire la parola quella, no, è un'altra cosa. Il logos per Giovanni è tutta un'altra cosa. Il logos è un progetto che ha due tipi di aspetti importanti. È il progetto che Dio ha, ma è la realizzazione di questo progetto insieme. È una parola un po' strana, quando io dico un'altra parola, casa oggi direi. C'è il progetto della casa, ma poi c'è la casa pure realizzata insieme. Dico sempre la stessa parola, casa. Però per dire casa, progetto, ci devo mettere davanti un'altra parola, il progetto della casa. E per dire la casa concreta, dico altre due parole. Quelle queste cose venivano talmente fuse che la casa progetto o la casa realizzata erano la stessa cosa. Il logos è il progetto che Dio ha di quello che poi dopo realizza, ma nello stesso tempo lo sta realizzando. Nel momento in cui lo dice. La sua parola, in altre parole, precede tutto quello che viene dopo. Tutto quello che viene dopo non è niente altro che la realizzazione tecnica, pratica, di quello che stava lì, nel quel progetto. Quel progetto, la parola, è la realizzazione della creazione che viene dopo. Non è l'esatto contrario come normalmente l'ebreo pensa. C'è una creazione della quale io mi meraviglio e dico che brava, che buona, che bella, e adesso parlo della creazione, ma manco per niente. Spiego la creazione, io non spiego un tubo. Non c'entra niente la creazione con il progetto che Dio ha fatto. Un modo di realizzarlo è stata la creazione, ma non è il modo per eccellenza, perché il modo per eccellenza è il logos, è quella parola lì. Vai a vedere quel progetto e non vedere quello che viene. Voi capite che per me breve, fatto da genere, già solo perché è iniziato così, in principio era il verbo, già significava che questo libro non era per niente da prendere in considerazione. Perché per l'ebreo, al primo, in assoluto posto, c'è Dio che crea. Qui Giovanni dice, no, ma manco lontanamente te lo disegniamo, fatto da genere. Dio creatore è importante, ma Dio creatore è in subordine sul fatto che Dio gode della sua parola. gode del suo progetto, di quello che sta realizzando, che tu nemmeno lo sai. Se è talmente grande che tu pensi che sia quello lì, ma non è quello. E gli dà la dimostrazione noi oggi. In altre parole, vabbè, devo spiegare sempre questa frase, in altre parole. Immaginate il discorso come funziona. E non è un caso, eh? Guarda la stranezza. Nel primo capitolo della Genesi, se voi andate a vedere, in italiano, sì, la CEI da questo punto di vista, meno male che l'ho mantenuto. Dio disse, sia la croce, Dio disse, no? Dio disse. Se voi andate a contare, Dio disse, quante volte capita? 10 volte. Quindi la parola di Dio è importante, ma quella parola che realizza queste 10 volte nella creazione. Perché, adesso cominciate anche a capire pure perché, a un certo momento nella Torah ci saranno le 10 parole che noi chiamiamo i 10 comandamenti. Attenti, Dio parla 10 volte, quando ci darà la legge sarà ancora per 10. Poi noi andiamo a vedere che i comandamenti non sono 10 perché poi dopo non ce li... Ma non me ne frega niente, dice l'ebreo. Deve rispettare sta logica dei 10, tant'è vero che noi ce la siamo portata dietro. E andiamo con i 10 comandamenti. No? Praticamente se li leggiamo sia nel verso sia nel Deuteronomio, vediamo che non sono 10. No? A seconda di come li leggiamo, o da una parte o dall'altra, una volta sono 11, una volta sono 9. Ma 10. Però come noi l'abbiamo fatto diventare 10? Ma perché Andrea dice che sono 10? Perché la parola rispetta questa parola di Dio iniziale. Giovanni che fa? Prima di queste 10 c'è un'altra parola. È quella che ha fatto sì che questi 10 scaturissero. Quindi non è prioritaria né tantomeno fondamentale la parola di Dio nella creazione e la parola di Dio nella legge. Giovanni gli sta dicendo con questa cosa che in principio era vero, che la vostra legge è in subordine a tutto questo, non c'entra niente. Con Dio la legge è un'altra cosa. Ora però ti comincia a dire, tu non solo sei un eretico, ma tu sei un rivoluzionario, uno di quelli che non mi ci sta facendo capire niente. Io ti ammazzo. Non è riuscito ad ammazzarlo perché se ne è animato. Perché se no Giovanni ti toccava prima degli altri di essere ammazzato. Capite? In principio era il verbo. Per noi questo discorso è una cosa talmente così che ce lo diciamo tutto, che non riflettiamo quando questo è stato pronunciato nel mondo dove è andato a sbattere, che tipo di bomba atomica era. Gli ha rivoluzionato tutta la struttura, tutto il sistema. Questa gente non ci capiva niente. Ma che stai a dire? Ma Dio non è così. Dio è quel Dio creatore. Dio è quel Dio liberatore. E se non così è Dio. Dio è o creatore o liberatore. Non c'è un altro Dio. E Giovanni dice proprio questo. Non ci avete capito niente su Dio. Dio non ha niente a che vedere né con la liberazione né con la creazione. Anzi, queste cose saranno talmente secondarie che la cosa importante, adesso che già sto facendo quello è, sarà un'altra cosa qua, che Dio è parola che verrà realizzata con, no? La carne, con l'amore, vedremo che vuol dire. Sta tutto lì, Giovanni. Tu non c'hai capito niente su Dio. È per forza che poi dopo te ti tocchi e mi porti e c'hai problemi sul male, c'hai problemi su Dio che è cattivo, sull'ira. Per forza, perché tu hai capito un Dio creatore, liberatore. Quindi un Dio che una volta fa una cosa, una volta fa un'altra. No, no. Dio non vede, Dio gode in continuazione della sua parola, del suo progetto, che è un'altra cosa, vedremo. Adesso, questo è appena l'inizio, che vedremo il progetto, la prima realizzazione che sarà. Solo così può essere questo. Allora, proviamo avanti. Questa parola era Dio, e qui anche qui il discorso funziona, eh? Non vorrei entrarci dentro tante volte. Io me l'ho scritta queste cose, però già l'ho fatta risaltare tutte quante. Tanto per dirvi, il comandamento, vi dicevo prima, questo magari può essere importante per farvi capire tante cose. Quelle parole, 10 parole, si rifanno ai comandamenti, no? 10 parole, ragazzi. Noi sappiamo che Giovanni, tanto per dire subito l'applicazione dove la va a mettere, in tutte le cose che dirà in seguito. Giovanni dirà infatti a un certo momento, dovrà parlare dei comandamenti, perché è chiaro, immaginate la discussione che ci poteva essere con un rabbino, no? Il quale leggeva a sua testa e diceva, non è possibile, perché i comandamenti sono il centro della situazione, no? Se la parola, come poi dopo mi dirà, sarà Gesù, Gesù che cosa farà? E Gesù dirà, Giovanni, certo, Gesù che farà? Darà un comandamento nuovo, no? E quindi lo farà anche Gesù il comandamento, ma non sono i comandamenti, sarà un comandamento. Ed è diverso da i comandamenti, non è uno spezzettare Dio, Dio è uno. E lì sarà carino andare a dire in greco, ma intanto faremo un po' di greco pure qui, no? Dove nuovo non è un neos, no? Ma è un kainos, no? Kainek, un'altra, usa un'altra parola. Quella che nel tempo, la parola tempo in greco che viene detta in cantore, viene detta kairos. C'è un tempo preciso, un tempo per realizzare le cose, che è il kairos. Il comandamento nuovo è questo, è un nuovo kainek, cioè un nuovo nel senso che è quello preciso che realizza tutto. Tutto il resto non c'entra niente. Questo e solo questo realizza il comandamento, tra virgolette, di Dio. E cioè, amare, piace. E non è, attenti, è importante questo discorso, amatevi gli uni gli altri. Ovviamente dirà come io vi ho amato. Punto. Noi ci aspettiamo che la sintesi degli altri comandamenti invece qual è? La sintesi degli altri 10 comandamenti viene fatta, Gesù gli dice, no, al fariseo che la fa, ha detto, bene, quella sintesi funziona come detto. Qual è quella lì? Ama Dio e ama il prossimo. Gesù invece gli dice, ama il prossimo, e Dio chi se ne frega? Ama il prossimo, non devi amare Dio, non ci provare ad amare Dio, perché non serve questo. Cioè, vedremo che vuol dire. Quando tu ami il prossimo, ami Dio. E non viceversa. Tu invece nei tuoi comandamenti l'hai preso talmente di pettano il problema, vedete come c'è un'altra visione di Dio, che il tuo Dio ha preso il sopravvento sul prossimo. Per cui che cos'è importante per l'ebreo? Soprattutto il terzo comandamento, rispetta il sabato, che è il comandamento di Dio. E Gesù dice, ma venga, non ti piace, se no la voce di Dio. Del sabato, se tu non rispetti tuo padre, se tu uccidi, se tu rubi, questo devi rispettare, il prossimo devi rispettare. Rispettando il prossimo, poi rispetterai anche quello che Dio vuole, ma non è l'inverso. E allora voi sapete tutta la diatriba, no? I tuoi discepoli mangiano, si spostano il giorno del sabato. E certo, chi se ne frega che si spostano il giorno del sabato? Fanno bene! Non dice fanno bene, però insomma dice così. Falla finita, perché è importante il nuovo comandamento. Ama il prossimo. E gli danno un giudizio, come ho fatto io. Non gli dice, ama il prossimo come te gira a capoccia. Vedremo come lui ha fatto. Quindi la parola che si realizza nel discorso.
Allora, chi dice che ama Dio di non conoscere, cioè non è negativo, però fa delle cose. Dio mi ha piaciuto la gente.
Sì, sì, sì.
Per il prossimo dicendo di essere ateo.
Sì, sì, sì. Sta nel giusto, dici?
No, cioè, non sta nel giusto. Non ha capito niente.
Non ha ancora capito niente nemmeno lui. Perché il comandamento di Gesù non è non ama il Dio, ma ama il prossimo e risolvi il problema. No, ama il prossimo come io lo amo. Ma se tu lo ami come lo ama lui, ci sto. Puoi essere anche ateo, ma ho paura che a quel punto ateo non ci sarà lì, no? Oppure non lo so quello che puoi essere, ma amalo come l'ha amato lui il prossimo. Lo ami come lo ami lui, io non giudico di fatto, giudicherà lui, poi dopo se tu l'hai amato come lui l'ha amato. Ma lì sta il metodo, il paragone. Ama il prossimo, ma amalo come ha amato lui. Come ha amato lui? Adesso però dovrei già arrivare alla fine, ma l'ha amato chiamando intanto Dio, dandogli un nome un po' particolare, che nome gli dà? Che l'ho fatto? Io non so se vuoi ricordare, perché già come al solito. Taci?
Ah,
8?
10.
Allora, guarda, ho fatto appena il 10. Lui devo sparare. Come ha? Però sto andando le cose che potevo prendere lui. Come? No, 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 tutto bene. Come ha amato lui? No? Ha amato lui intanto chiamando subito Dio in un modo diverso. Vi ricordate? La volta scorsa abbiamo fatto un po' una logica di nomi. Dio, come viene detto nella Bibbia? Yahweh, Elohim, vari modi, no? Di qua di là. Adonai, che vuol dire Signore, di qua di là. E Gesù invece che dice? Dio non è quello che voi pensate. Dio non è un El Shaddai, un Elohim, no? Un Adonai, un Yahweh, tutte cose belle, capirai, chi dice no? Ma c'è un nome. Dio si chiama con un nome particolare. E nemmeno padre, non si chiama papà, Abba. Eccolo com'è il nome di Dio, che qui ce lo dirà al versetto, al versetto 12, vedete lì nella parentesi, siete proprio al centro. A quelli che credono nel suo nome. E qual è il suo nome? Non è Yahweh. Non è Elohim. Per Giovanni e per Giovanni solamente è papà. E guarda quante volte lo dice. Già qui, vedete già il versetto 18, no? Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il figlio di Genco che è nel seno del padre. E non si sbaglia mai Giovanni. Non lo chiama mai Dio, tanto per cominciare a dire. Il nome di Dio è papà. Oh, ma vi rendete conto che è strano questo discorso del rivoluzionario? Noi non ci facciamo caso. Mettetevi nei panni di chi queste cose le sente per la prima volta. Perché queste cose a quei tempi era la prima volta. E come potevano prendere questo passo di Gesù che va dicendo queste cose? Solo da caso. E ripeto fino all'ennesima volta, doveva per forza essere ucciso. Quando dico il per forza, lo capite che vuol dire morire in croce poi? C'è proprio in croce, sì, vedremo. Ma come si fa a non uccidere un personaggio del genere? Che mi scombina migliaia di anni, non un giorno, non un secolo, migliaia di anni. Perché non solo gli ebrei, ma tutti gli altri, che per tutti gli altri Dio è un'altra cosa. Tutto, tutto poteva essere Dio, meno che padre. Dio non è. Dio lui è il massimo signore, che è così bravo, così buono, ma sempre che comanda si fa.
Se era stato generato da lui, come lui intendeva, forse dovrebbe comandare da lui.
Ma questo è un altro discorso, vedi, che noi diciamo di lui, ma fino ad ora chi lo diceva questo? Nessuno. Questa è la grande novità per questa cosa. Prima non si generava niente. Prima al massimo gli dei generavano l'imperatore, uno che comandava. Questo Dio genera un Mister X, che quello che viene il nome si sa. Quindi è un po' strano sto tipo, eh? Questo è malissimo, va fuori tutte le logiche questo personaggio.
Pesante, diciamo,
questa cosa. Porca se è pesante, è subito. E vi ripeto, stiamo appena all'inizio, tu pensa quando leggi solamente questo prologo, no? A quei tempi, e poi dopo dice, segui da leggere il Vangelo, ma di quale Vangelo stiamo parlando? No, l'Evangelo, la buona notizia. Ah, questa è la buona notizia. C'è un dottore che diceva, senti, no? Le macchine girano tanto, ma c'è perso pure tempo a scrivere una cosa del genere, ma che sta lì? Ma di che sta parlando? Ma non esiste proprio un'operazione del genere. L'uomo è un'altra cosa, non è quello che tu stai dicendo. La vita è un'altra cosa. Questo è proprio fuori da ogni logica. Quindi dare il nome, chiamare papà, completamente sconvolge tutta l'operazione. Non dica solo il testo del tempo. Ci siamo. Quindi il verbo era con Dio e il verbo era Dio. Qui arriva proprio a dire, guarda, le due cose diventano talmente fisse che adesso comincia il giochetto. E ci ripete al secondo versetto. Egli era in principio con Dio, dice, penti è. Ma voi dovete capire bene, in principio c'era prima lui e poi tutto quello che voi pensate che si chiama creazione. E qui vorrei anche fare una piccola piccola digressione, piccola piccola, proprio a livello, stasera sono diventata matta, però ci provo, a livello proprio, avevo detto prima di fare un po' di lezione, quindi a livello un po' di... lo faccio, un pezzetto così, un po' di ebraico. In principio in ebraico si dice Bereshit. In principio, tutta una parola attaccata, proprio in ebraico c'è tutta una costruzione strana delle parole, Bereshit. Questa Bereshit, la convinzione strana dell'ebraico è che l'ebraico non ha le vocali, vengono messe mentre pronunci, mentre tu leggi. Siamo talmente le metti dentro che tante volte funzionava bene, tante volte no, perché quando l'ebraico viene a morire non riuscivano più a pronunciarlo. E quindi, una vera e propria scuola, ma parecchio dopo che Gesù non c'è più. Dal 600 fino all'800 dopo Cristo, una scuola di masoretti, riorganizza la Bibbia, la riprende tutta la Bibbia e ci mette le vocali, si inventa il modo di mettere le vocali. Vocali tutte strane sono puntini e linee da mettere sotto o sopra la parola, perché la parola, lo sapete meglio di me, non si può toccare, lo dice Giro di Uno, nemmeno uno yoga può significare la parola di Dio, la parola sono quelle consonanti messe così. Le vocali però ce le metti tu, quindi le vocali le puoi spostare, no? Le metti sotto e sopra, poi attento, perfetto, quindi niente di strano. Ma la stranezza sta proprio qui, che adesso nel leggerlo, noi adesso ce l'abbiamo codificata, perché loro allora scrissero Bereshit, e noi da adesso in poi leggiamo sempre Bereshit. Ma praticamente, dato che le vocali ce le abbiamo messe noi, io potrei anche leggere in un modo diverso, ci potrei mettere altre vocali. Voi dite, ma è possibile? Ma fate degli esempi stupidi, ma li potete fare. Il Nuovo Testamento è scritto in greco e quindi non ha di questi problemi, ci sono già vocali e consonanti. Ma prendete una frase del Nuovo Testamento, del Vangelo, e fate conto che fosse scritta in ebraico, quindi con suoni e consonanti. Un giorno Gesù dice, voi siete il sale della terra. Se il sale si scifisce, con che si può salare? Ci siamo? Voi perché sapete il greco, quindi leggete così. Ma se io sto in ebraico, la parola sale, scrivo solo la S e la L, perché le vocali non le metto, e leggo sale, potrei leggere sole. Voi siete il sole della terra. Sole. E cioè, ufficialmente potrei dire. Lì c'è scritto sole, le vocali non ci sono, ce le metto io e io ci metto sole. Ma c'è scritto sole o c'è scritto sale? Da dove lo vedo se c'è scritto sole o c'è scritto sale? Bella la domanda. Da qui me lo dico. In pratica funziona un po' così. E da dove lo vedo? Si vede. Ma adesso però non vi spiego da dove si vede. Si vede tante cose. Ma non sempre però. Questo lo sembra un punto dove non si vede. E pensiamo già all'inizio. La prima parola... non è un caso. Che la prima parola è complicata, complicatissima. Già nel leggere. Noi leggiamo Bereshit perché ovviamente i masoretti l'hanno messo le vocali e abbiamo detto che lì c'è scritto il principio. Non mica lo so se c'è scritto il principio. E questo già più di qualche santo, lo stesso Tommaso, San Tommaso diceva, oh ragazzi, non mica ci devo capire, per il naso questi pezzi qui, ma perché c'è scritto il principio? Ma perché loro pensano alla creazione fatta in un certo modo? Ma a me Gesù mi ha detto un'altra, ma perché non devo leggere il pezzo? Vabbè, quindi non mi faccio entrare dentro, però qui si potrebbe leggere, io per esempio potrei leggere Bereshit, tolgo la E e ci metto l'A, e se ci metto l'A cambia un pochetto la giochetto. Quindi lì non c'è un principio come io immagino, eccolo quindi Giovanni che dice, ma che è stata guardata? In principio c'è proprio il logos, non c'è la creazione. A voi piace tanto mentre c'è la creazione, lo so cari miei, sacerdoti, farisei particolari, certo che vi piace, perché a voi vi piace il comando, a voi vi piace sottomettere la gente, lo so che funziona così, ma c'è scritto così, c'è scritto che prima di tutto c'è Dio, no, come dire, ci siamo, quindi adesso non voglio rientrare nel problema, ma c'è questo tipo di discorso, quindi già solamente leggendo l'ebraico. Ed ecco, capite quanto era stridente quindi sto fatto tra ebrei, cominciava a dire, ma no. E potevi tu fare una cosa del genere ufficiale davanti a questi, immaginate questi grandi saggi, che stavano lì, che avevano il potere di fare, il potere di vita o di morte. E cioè, dovevi star zitto. E Gesù Cristo non gli fregava niente, ma manco per niente. E perché non devo star zitto? Ma perché? Perché non tieni conto della vita vera di questa gente? Che è un'altra cosa. Non è quella che tutti si è messo in testa. Ora mi fate entrare nel discorso, se no davvero Giovanni, per quattro lezioni, siamo ancora a fare seconda lezione. Però avete capito? Quindi vedete che nel secondo versetto insiste ancora su questo discorso. Egli era in principio con Dio. Sì, sì, proprio in principio. A differenza di quello che voi pensate che in principio c'è la creazione. La creazione viene dopo, e non ha niente a che vedere con Dio. Ci siamo. Non è l'idea di Dio che voi avete. Io adesso è chiaro, non vi sto dando le soluzioni, se no arriviamo alla fine. Però tutto questo all'interno del Vangelo, ce lo troviamo, Vabbè, andiamo avanti, se no. Qui capite, per esempio, una cosa interessante. È il verbo era Dio, il Logos era Dio. Che vuol dire? Il Logos sai chi è? È la parola che abbiamo detto chi è, noi sappiamo che cosa si realizza, è Gesù. Gesù è Dio. Ma noi questo ci fa poco effetto. Ma non capite che Gesù è Dio? No, non lo capite. Un uomo è Dio! Un uomo con la carne, con la sangue, e con il sangue, come dire, non dai sangue, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma solo da volere di Dio, siete stati generati. Tu, uomo, noi qui, a posto di... il Logos era presso Dio, invece di mettere Logos dovevamo mettere e l'uomo era Dio e Gesù era Dio e io sono Dio. Beh ragazzi, questa
sua immagine e somiglianza,
questa è l'ebreo, immagine e somiglianza, e qui è strano, qui non mi sta dicendo che sono immagine e somiglianza, capito? Eccolo perché è l'ebreo che sa, qui mi sta dicendo che sono Dio. Sto lì con te. No, tu sei immagine, tu al massimo sei somiglianza, sono due cose staccate. No, io sono Dio. Giovanni mio, ma non puoi fare una cosetta più decente, fammi capire. No, tu sei Dio. E ti dirò di più, tu sei un Dio con quel progetto fondamentale. Il progetto di Dio, quindi, prima ancora di tutti, nella creazione qual è? Realizzare l'uomo. La vita dell'uomo prima, questa è la grande realizzazione di Dio. La creazione è un aiuto per poter far realizzare l'uomo a vita piena. E quando dico vita piena, l'unico a dire una parola strana è Giovanni, che dice vita eterna, vita di Dio. Non usano la parola eterna nessuno dei sinottici. Dicono la vita piena, concreta, la realizzazione, quando Gesù dice non la vita dell'aldilà, è una vita realizzata. Giovanni dice vita di Dio, vita eterna. Questa è la tua vita. Tu sei nato per questo, non sei nato per altre cose. No, non ci siamo, caro Giovanni. E credo che non ci siamo, ma non devi esserci in queste condizioni. Questo è sparagrosso. Sta appena facendo l'introduzione e poi dopo darà le prove di tutto. Ricordate quando alla fine abbiamo detto la volta scorsa che ce ne hanno tante di cose da raccontare, ma attenti, ve lo dite solo perché ci dovete credere. E credendo abbiate in voi la vita. Questa è solo per questo, ragazzi. Non siamo nati per altre cose. Siamo nati perché siamo Dio. Dobbiamo essere Dio. E questo è importante, provate a attualizzarlo adesso a noi. Che vuol dire essere nati ed essere non vita come Dio? Vuol dire, per esempio, che un progetto al di sotto di questo non è un progetto di Dio. Che vuol dire un progetto al di sotto? Un progetto che non realizza l'uomo come Dio. Non è un progetto buono. Noi abbiamo una serie infinita di progetti nella nostra vita che non sono assolutamente buoni. Perché l'unico vero progetto è qualsiasi cosa tu fai, la tua vita normale concreta, è solo per realizzare la vita eterna di Dio. E tu sei Dio, non ti puoi abbassare nemmeno di un attimo. Perché tu sei nato solo per questo. Noi oggi diremo, non sei nato per fare il politico, per aggiustare cose. Tu non devi aggiustare un tubo di niente. È così solamente. Non aggiustare niente, che puoi aggiustare? Il tuo progetto è il progetto di essere Dio. Tu quando sarai Dio, sei realizzato. Eccolo quello che devi fare. Una via di mezzo? Non è un progetto di Dio. Ma so buono? Non è un progetto di Dio. So buonino? Fai come ti pare. Ma non è Dio. Tu non sei nato per questo. Sei nato per essere Dio. Questa è la notte, a noi ci dovrebbe far tremare prima di metterci a letto. Che ho fatto oggi? Eh? Che ho fatto oggi? Questo fa tremare una persona seria, è chiaro, gli altri se divertono. Oggi sono stato bravo, ho dato pure 100 pasti al giorno, sì, fatto bene. È vita eterna di Dio? Se no non è niente. Se no non è niente, ecco perché. Aiuto il prossimo? Lo faccio come fa lui? Lo faccio da Dio? Dovremmo vedere che vuol dire farlo con Dio. Dovremmo vedere che vuol dire farlo con amore. Ma solo in quella maniera, ragazzi. Se no, sono azioni che non hanno un fondamento di niente. Ci vuole il tosto, ragazzi. Non è un giochetto che uno la mattina si sveglia. E lo capite perché questo, come l'ho detto pure la volta scorsa, il Vangelo che certamente non è niente. Quanto devo imparare Giovanni per la cosa che c'è? Mettiti da parte perché... A me piace di più Marco, che mi dice che cosa? Che Dio viene e realizza il regno, convertitevi, credete al Vangelo. E si dice no, che convertitevi. Siate Dio, perché siete Dio. Perché ragazzi, Dio non è convertito, non è togli il peccato e risolvi il problema. A te che? Che non solo non risolvi il problema, ma non hai nemmeno cominciato il giorno che non hai peccato. Adesso cominci. Devi essere Dio. Perché Dio non ci ha dormito la notte, prima ancora della creazione già pensava così a te. Lo capisci? Non lo capisco per niente. Non vado avanti. Ecco perché Giovanni ti spiazza sotto. Vabbè, quindi riesca tutto il dinamismo della vita. Tutto questo è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto. Tutto esiste. Vabbè, quindi qui. Fatemi andare avanti, se no non arriviamo mai. Oh, in lui era la vita. Ecco, cominciamo quindi con la prima parte che abbiamo fatto. Allora, la prossima volta prendiamo la vita, In lui era la vita. Che cos'è la vita? Bello, adesso comincerà. Vedrete, nel Vangelo di Giovanni la parola vita ricorre 37 volte. È una delle parole che viene usata più spesso. Quindi sarà una parola fondamentale. Che cos'è la vita? E stranamente, ve lo dico già a livello proprio di greco, ci sono due parole fondamentali in greco per dire la parola vita. Una è bios, la biologia, bios, e un'altra è zoe, la zoologia. La biologia è tutta quanta così, la zoologia è quella che ha a che fare con gli animali, con tutto il resto, vabbè. Viene usata solamente una parola, per dire, zoe, non viene mai usata la parola bios. Viene usata delle due parole greche, la parola più alta, diciamo così. Già per dire quindi che è un tipo di vita che è attento, c'è qualcosa di strano, non è come gli altri. È la vita che a livello greco... c'è qualcosa di più rispetto a tutti gli altri. Però non basta. Non basta per comprendere queste 37 volte che ricorre la parola di Zoe per poter comprendere che cos'è. Vedremo che per poter comprendere la vita, funzionerà subito quello che viene. E la vita era la luce degli occhi. Ragazzi, qui è spiazzante il discorso, ve l'ho detto, ma la volta scorsa lo prenderete. Per l'ebreo la luce è qualcosa che sta arrivando nel primo giorno. Qui no. Qui comincia subito strano. Qui comincia che c'è la vita e la vita sta ancora prima, quindi, perché Dio no, sta ancora prima della creazione. Ma qui addirittura la luce sta pure prima della vita. Per poter comprendere la vita devi comprendere la luce. Perché la luce solo risolve il problema. Quindi dobbiamo capire che comprendere la vita dovremmo comprendere cos'è la luce. Ma la luce è una cosa forte. Dai, ce lo diciamo così due secondi, almeno la prossima volta vediamo più. La luce è una cosa che fa scomparire i tempi. Ma per esempio che strano, non fa mica le lotte, come noi invece normalmente siamo abituati a fare. Per poter vincere noi ci dobbiamo mettere la corazza, andiamo a fare la guerra. La luce dissolve le tenebre, non lotta contro le tenebre, quindi ne può fregare di meno le tenebre. E più le tenebre ci sono, e più la luce per poter vincere, che fa? Fa la lotta? No! Aumenta la luce! Il problema quindi non so gli altri, so io. Più aumento io, più funziona la luce. Devo funzionare sempre di più aumentando la luce. Per avere vita devo sempre di più avere più luce. Il problema sarà questo. Come si fa avere luce? Però vedremo che Dio, che è la fonte della luce, ha una carica particolare. Che, ripeto, io adesso ho sempre detto la parola amore, no? Vedremo quindi che cos'è. Vedete che è tutto collegato. C'è la vita, per poter funzionare la vita di tutti i giorni deve funzionare con la luce, la quale luce non fa guerre con niente e con nessuno, anzi, tutt'altro, no? Ma si deve sempre di più potenziare per poter far fuori e dissolvere le tenebre, ma per poter fare questa luce ha bisogno di una carica. Qual è? Una batteria, la luce di quella. È l'amore. Quindi capite un po' la costruzione che sta facendo Giovanni, eh? Sta facendo lì, non so come la fa questa. Quindi diremo c'è l'amore genera la luce genera la vita. Eh? La vita genera poi la vita di tutti i giorni. L'ho detta così e ho detto solo parole, però forti di quello che ho detto all'inizio, per Giovanni le parole non valgono se non hanno concretezza. Quindi quando si parla di amore bisogna parlare di cose concrete, quando si parla di luce bisogna andare a vedere concreto, quando si parla di vita bisogna andare a vedere concreto. Ci siamo? Buonanotte. Ho fatto 18 versetti, vero? Quindi stavo
dalle
c'è mia. Sta ancora registrando, vedi?